passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
No Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fuck it, I promise my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes, we just learn from them.
E buonasera a tutte e tutti, eccoci di nuovo su Tabula Rasa in questo rocambolesco inizio, perché voi non lo sapete, voi non ci vedete, ma qua succedono delle cose, vero socio?
Meglio che non ci vedono, sempre molto meglio. Buonasera anche da parte mia, buonasera. Tabula Rasa torna a parlare di romanzi. Ma come ha fatto già giovedì scorso, del resto?
Ma io mancato, ma noi torniamo.
Ma soprattutto torniamo noi due insieme, che era un po' che non capitava.
Mamma mia, sembra tipo, non lo so, quelle puntate di Blob, no? Che vai a vedere sì. Gli anni passati.
Sì, perché ormai i nostri soci, so perché la trasmissione, questa redazione si è allargata e ovviamente
ma per fortuna
a noi che c'eravamo anche prima, giustamente ci metto i piedi in testa e veniamo.
Ma noi là sotto, sì, loro si possono anche muovere.
Responsabilità zero.
Zero.
Comunque oggi torneremo a parlare di romanzi, e di quali romanzi?
Allora no, perché lo dici a me quando tu sei quello più preparato? No, in realtà
sono preparato.
Andiamo a parlare di Fuorilegge di Anna North, delle edizioni Astoria. Parleremo poi di Veronica Raimo, Niente di vero, e di Ellen Ellis, Casalinghe americane.
Ma cominceremo... Due libri appena usciti, gli ultimi due appena usciti, proprio... mentre quello di Anna North invece, se non sbaglio, è uscito intorno a settembre di quest'anno. Comunque tutta roba piuttosto recente.
Cioè, siamo antichi, però due, invece facciamo roba nuova.
Due recentissimi, tra l'altro. E quindi ora ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo una traccia musicale e poi partiamo con il valzer delle interviste.
Zazza.
Born alone, oh Lord, I'm gonna give everything you try to hold.
Désolé d'écrire et de crier sur ce qui grince. Les grains nous rossent à grands coups de liasse. Quand deux secondes font se lasse, la gorge en laisse. Eux ils se lâchent en prime time avec leur discours. Et la populace trépasse, cette crise exquise transforme les trottoirs en banquise. Elle vise le pauvre diable et détruit le monde qui se télévise. On se cache tombe, s'alcoolise, se défonce à l'agonie. On s'atomise, bien dissuadé de lutter pour sa survie. Et virez-moi ces mini-ministres qui minimisent nos vies. C'est le minimum administré et trahi par ceux qui les lient. Mais on élit des maîtres qui n'ont que faire des minots. Des minables qui se remplissent les poches en dessous des tables. Ils veulent un peuple creux qui croit en ce qu'ils crient. Ils créent des polémiques, aiment les vérités travesties. Utilisent les médias dans un immédiat sans répit, pas de mise en perspective. Sans fil du cliché des conflits. Plus de citoyens, place aux consommateurs en paire. La vision du politique est de 140 caractères. Ça tweet, ça like, ça buzz, et qu'importe la misère. C'est populisme qui a pris la place du populaire.
Oh Lord, as you told me, I'm down on my knees. So Lord, I plead to you to leave my brother alone. Oh Lord, I'm gonna leave everything for my own.
En avant. Productivisme, valeur, travail. On voit les médias ériger le capital en morale. Pour être un bon toutou, plier les genoux, serrer la ceinture, qu'au fond de nos poches ne gisent que des trous. Faudrait être reconnaissant d'entreprise qui nous brise. Donner son temps, son âme et se faire tège à la première prise. Mais vise, faut être rapide et taf pourri. Scramer la santé pour qu'un trou de balle se paie son audit. Nos volontés s'enchaînent au produit d'un parcours pompé de contraintes qui conduisent à se comporter en vautour. Si on veut que ça change, demande pas à notre vertu. Faut péter le cadre qui mène droit aux espèces disparues. Nous on tape jusqu'à plus soif comme prisonniers sans chaîne. On plaint son bourreau sur l'autel du taf à la chaîne. Le dictateur régnant par la terreur est bien fini. Y'a plus de peuple creux qui croit en ce qu'il crie.
Oh Lord, you know that my life is so hard. But Lord, I forgive you for being so blind. Oh Lord, you succeed with everything you left behind.
Oh my, oh,
you succeed with everything you left behind.
Oh my.
E alle 20.06 diamo il buonasera, il benvenuto alla nostra prima ospite. Parliamo di con Monica Arandi di Astoria, che è la casa editrice che ha pubblicato Fuorilegge di Anna Nort. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Allora, cominciamo da un libro che è uscito in sordina, ma poi invece nel suo spazio l'ha conquistato, ed è un libro un po' particolare perché, mo, questo ripeto quello che è stato detto da tutti, no? Un western femminista. Io sono amante del genere western, quindi quando ho visto, tra l'altro l'ho scoperto tramite una recensione di uno dei tanti inserti letterari del fine settimana, mi ha incuriosito, l'ho preso ed è stata una lettura che mi ha coinvolto, mi è piaciuta parecchio. Ma andiamo a cominciare a raccontare questo libro senza spoilerare troppo, perché poi noi invitiamo a leggere i libri, non cerchiamo di non raccontarli tutti o comunque il meno possibile. Facciamolo insieme. Allora, l'ambientazione è Anna Nort. In un'intervista ho visto che ci ha tenuto a dire che non è un romanzo distopico, dice semplicemente un po', dice, usa il termine alternativo. Siamo nell'America dell'Ottocento, un'America un po' immaginaria, c'è una popolazione sterminata dall'epidemia. Lei ha anche specificato che il libro l'ha scritto prima del Covid, quindi sì. Anche volendo, no? Magari qualcuno potrebbe dire no, non c'entra niente, non l'aveva pensato così. Tra l'altro il genere delle epidemie, no? Nella narrativa, ma anche nel cinema, è stato visto e rivisto mille volte. E c'è appunto la protagonista Ada, che è una donna giovanissima di questa cittadina del West degli Stati Uniti, figlia di una levatrice che si sposa giovanissima, e come tutte quante appunto le donne servono per procreare. Questo è un po' l'incipit, l'inizio del libro.
Esatto, e va anche sottolineato che a seguito della pandemia, di questa epidemia che c'è stata negli Stati Uniti, il potere religioso ha acquisito una forza notevole, e quindi le donne sono previste appunto essere soltanto strumenti di procreazione, e se non ci riescono vengono immediatamente identificate come delle streghe, come delle diavolesse. E non solo, il fatto di non essere in grado di procreare fa sì anche che loro possano avere, si ritiene ovviamente, di avere una pessima influenza anche su tutte le altre donne che la circondano.
Esatto. Quindi, infatti le donne che non riescono a rimanere incinta in questo,
sì, esatto,
immaginario,
esatto,
così vengono appunto messe alla berlina, anzi vengono giudicate come le streghe di un tempo, né più né meno.
Sì. Quindi uccise.
Esatto. E allora, ovviamente l'incipit fa tornare alla testa di molti, no? Il libro dell'Atwood, io credo che a qualsiasi intervista che ha avuto Anna Nort mi hanno fatto tutti, no? L'idea, no? Di riprendere un po' quello che era il tema del racconto di Ancella, così come anche il tema dell'uso del corpo delle donne in molti dei romanzi. Noi ne abbiamo citati un paio, appunto quello di Margaret Atwood, perché poi negli ultimi 4-5 anni ha preso è diventato un romanzo importante anche grazie alla trasposizione televisiva e non soltanto al successo letterario. E, non, e così succederà anche per il libro della Nort, di cui magari andremo a dire dopo, verrà fatto comunque una trasposizione anche questa cinematografica barra televisiva. Rimanendo a questo West, scusatemi, a questo western, poi da qui succederanno tutta una serie di avvenimenti. Fuorilegge il titolo del film, perché appunto la donna poi fuggirà da questa situazione, no? Situazione di pericolo, no? E quindi entrerà a far parte di una banda di fuorilegge, e qui anche là c'è l'ispirazione, come racconta lei sempre in una delle tante interviste che ho letto, no? Si ispira poi a quelli che sono i miti del West americano, quindi Butch Cassidy, Sundance Kid e via dicendo. Questi sono i riferimenti letterari che lei cita maggiormente, però poi dentro questo romanzo c'è anche tantissima altra roba, e soprattutto c'è una scrittura che riesce ad essere sempre godibile, divertente anche nel raccontare fatti, una storia che non è assolutamente per forza divertente.
sì, sono d'accordo. Lei, tra l'altro, di lei io avevo già pubblicato un precedente libro, che è La vita e morte di Sophie Stark, che invece è ambientata nel contemporaneo, e lei ha proprio questa caratteristica di avere una scrittura molto netta, molto precisa, e come dicevi tu prima anche appunto con dei tratti di ironia, e quindi riesce a trattare con una relativa leggerezza appunto anche temi molto pesanti, perché poi senza voler spoilerare niente di Fuorilegge, qua poi ci sono secondo me anche tematiche come dire molto molto contemporanee.
Esatto.
Quindi qual è il giudizio che viene dato su una donna che decide di non avere figli, che è secondo me uno dei temi grossi che sotto questo romanzo affronta, al di là della come dire dell'ambientazione appunto western e di questo clima da caccia alle streghe continuo. E lei e la North riesce appunto a non dirlo direttamente, ma a far intuire appunto molte problematiche che riguardano la condizione femminile oggi.
Eh sì, esattamente, fertilità, l'infertilità, la riproduzione, che poi viene sempre tutto quanto schiacciato, no? Soprattutto il discorso della fertilità e infertilità, ad esempio, come se fosse tu sempre responsabilità della donna, sono un po' i tre macro argomenti che la Nort, attraverso appunto l'escamotage di una storia, di un romanzo western, usa insieme, no, al confronto della condizione femminile, cercando quello che sono il tra passato e presente, e quello che poi, per dare anche un filo di continuità sulla condizione femminile dall'Ottocento ad oggi, ma a parte da molto molto prima.
Sì, assolutamente.
Un'altra cosa che mi ha incuriosito appunto del romanzo è che riesce, nonostante appunto tutte queste tematiche che lei affronta e che attraversa, la mancanza di moralismo. Non c'è mai un giudizio in un senso o nell'altro per quanto riguarda i protagonisti, che sono, oltre appunto a lei la protagonista Ada, dei veri e propri fuorilegge, lo dice anche il titolo stesso.
sì, è come se... Beh, intanto secondo me c'è anche un'altra cosa, ed è l'attrazione irresistibile che Ada, la protagonista, prova nei confronti della conoscenza, che è un altro tema che corre lungo tutto il romanzo, e forse anche per questo, cioè il fatto che la giovane Ada, che ha appunto questa mamma un po' particolare perché è levatrice, ma è una levatrice che ha tentato di studiare, di informarsi, cerca di capire come sono le cose al di là delle superstizioni e delle leggi del momento, e quindi lei ha preso appunto questa ansia di sapere, questa emozione rispetto alla conoscenza. Secondo me questo è anche una delle cose che le permette di navigare in un mondo tutto sommato a lei estranea, fino a quando appunto non diventa a sua volta una fuorilegge, e di non dare giudizi moralistici, perché più sai, più conosci, e meno sei portato a dare dei giudizi rigidi. Non trovi?
Assolutamente. Leggevo tra l'altro sempre delle varie interviste con Letto, no? Il discorso che poi è quello che le donne da anni e anni, da decenni, rivendicano e ripetono, no? L'utero è nostro, ma gli uomini non vogliono che lo gestiamo noi. Attraverso questa frase, se vogliamo, c'è anche molto del libro, no? Di quella che è il senso del libro.
Sì, certamente, è proprio una, come dire, un'ennesima affermazione di questo diritto che secondo me, cioè, giustamente noi donne rivendichiamo, e che però non è mai facile far accettare, insomma, in tutte le sue diverse forme. E ribadisco, perché secondo me è un tema che viene affrontato troppo poco, nel dire l'utero è mio e me lo gestisco io, vuol dire anche appunto, se decido di non avere figli, esatto, posso legittimamente non averne senza per questo essere giudicato come o una donna manchevole o una non donna, o comunque criticabile per aver fatto una, come dire, una scelta controtendenza in qualche modo.
Leggevo tra l'altro appunto in una delle cose che ho trovato in rete, perché in lingua italiana non si trova granché riguardo questo libro, appunto, però in inglese si trova parecchia roba, no? Viene giudicato come una gender non conforming outlaws, la banda di Anna North, e mi chiedevo come siete arrivate ad Anna North.
Anna North appunto c'ero arrivata con il libro che citavo prima, che era a sua volta altrettanto curioso, perché è una come dire, un'indagine romanzesca sul genio al femminile, che come tutti le persone geniali sono complicate, e sono delle persone con cui è difficile convivere, e messo al femminile è un tema, converrai con me, credo, che viene molto poco trattato. E
di sicuro non abbiamo. Continua, scusa? Scusami. No, continua, scusa, poi aggiungo io una cosa. Vai.
E quindi niente, mi aveva attratto molto, e quindi avevo cominciato a pubblicare quel libro lì, che purtroppo è uscito sostanzialmente durante la pandemia, e quindi non ha avuto nessun, cioè è uscito poco prima ed è stato sommerso dalla pandemia, e poi adesso appunto adesso la si segue.
No, quello che mi stavo chiedendo appunto, perché era curioso, perché è una bella penna, almeno sembrerebbe dai suoi primi lavori. Anna North fa la giornalista, scrive per un sito che si chiama Vox.com, quindi ha a che fare con la scrittura comunque a prescindere. Allora mi incuriosiva, perché tra l'altro il genere western, se vogliamo, è sempre stato un genere schiacciato prettamente al maschile, se non quando al machismo.
Assolutamente sì, no, e poi in Italia è un genere molto molto poco frequentato. Non so onestamente se avessi incrociato North con questo romanzo, se avrei avuto il coraggio di pubblicarlo, perché poi noi editori dobbiamo sempre anche un pochino fare i conti con le possibili copie vendute. E l'altro mi sembrava in realtà più proponibile in termini editoriali, in termini di possibile vendita, e poi trovo che dato che trovo che lei sia un'ottima scrittrice, è una bella penna, mi sembra che abbia anche una gran bella testa, e quindi poi sono stata ben contenta di pubblicare anche fuori legge.
Allora, io ti ringrazio e ti saluto con una domanda che facciamo un po' a chiunque abbiamo ospite, ossia un consiglio letterario, una roba che hai letto ultimamente e che ti è piaciuto e che consiglieresti.
Ah, che domanda difficile.
No, ma guarda, invece è proprio di getto, è proprio per questo la facciamo semplice, perché di getto, la roba, la prima che ti viene in mente, che hai letto, hai detto, ah, vedi, questa è bella, cioè, mi piace, ne parlo, lo dico.
Guarda, mi viene difficile dirti di cose che sono state pubblicate da altro, perché è un periodo che non faccio altro che leggere cose non ancora pubblicate per lavoro, quindi mi rendo conto che non è raffinatissimo, ma se mi chiedi un libro che mi è rimasto impresso, me ne viene in mente uno che ho pubblicato da non tanto tempo, ma non è raffinato da dire, mi rendo conto, quindi forse salterei la domanda, come si dice.
Va bene, guarda, sei stata una delle pochissime che ha saltato questa domanda. Comunque noi invece ti ringraziamo e salutiamo Monica Randi, che è editrice con Astoria. Abbiamo parlato di Anna North, Fuori legge, 258 pagine, 260 pagine, al prezzo di 18 euro. Grazie mille, un abbraccio.
Figurati, grazie a voi, arrivederci.
Alla prossima, ciao ciao.
Alla prossima, ciao.
Allora andiamo a chiudere questa prima parte, nel frattempo qua lo studio si è popolato e noi vi lasciamo con una traccia e torniamo tra pochissimo. Alle 20:25 ormai rientriamo in diretta. Io ho sbagliato traccia perché questa è Dr. Fleck, è lentissima, pensavo una roba un po' più vivace.
Hai sbagliato perché sei emozionato, diciamolo. Sì, certo. No, c'è dell'emozione perché dopo tanto tempo effettivamente abbiamo un ospite in studio. È un ospite importante perché abbiamo qui con noi una scrittrice grandissima, è con noi Ursula Le Guin.
Dall'aldilà.
Si dice così, non si pronuncia Le Guin, però vabbè.
No, siamo molto molto felici di avere con noi Veronica Raimo, che è la scrittrice del momento, lo possiamo dire? Non si dice, l'ho già detto.
No, okay.
Benvenuta Veronica.
Grazie. No, ma comunque sono venuta in studio perché Brizio mi aveva fatto promettere che sarei venuta in studio e io se prometto una cosa e poi non la rispetto, ma non è che dico, ah, cioè sto, penso che per una questione di, non so, di scaramanzia poi va tutto male e quindi dovevo essere qui.
Ecco, ma fatto bene. Sembra già un paragrafo del tuo libro questa cosa, queste paranoie, questa è bello.
Allora, parliamo di questo libro, lo dicevamo prima, questo nell'ultimo fine è uscito la settimana scorsa, nello scorso weekend nei vari inserti letterari. A parte che gli inserti letterari a me è una cosa che mi fa impazzire, poi chiudo, esce un libro, tu su Lettura Tutto Libri, Corriere, trovi sempre la stessa recensione, che dici, ma almeno una settimana
uno l'ufficio stampa, no? Bravo, dai.
E c'ha l'ufficio stampa bravo e qui lì escono gli stessi articoli, ma a parte questo è un libro che è uscito già con un suo, no, un suo seguito, sarà perché diversi l'avevamo già letto prima che uscisse e ci è piaciuto
tutti
molto.
L'hanno letto prima?
Sì, infatti.
A Roma almeno tutti e tutte.
Non comprandolo quindi ovviamente, no? Con,
ma io comunque faccio girare molto i PDF.
Un PDF cartaceo, infatti, nonostante sia scomodo leggere il PDF, comunque è un libro che proviamo a riassumerlo. Le persone che ne sanno, tipo Vince, direbbero questo è un memoir.
Un'autofiction. In realtà, aspetta, perché facciamo come sempre che fossimo a casa nostra, invece vogliamo essere un attimo ufficiali. Abbiamo qui, diamo il benvenuto a Veronica Raimo, che è una scrittrice che ha già pubblicato tanti altri romanzi, ha cominciato esordito con Minimum Fax, con un libro molto doloroso che era Il dolore secondo Matteo, dopo ha pubblicato Tutte le feste di domani con Rizzoli, è peregrinata a Mondadori con si dice Miden o mai?
Miden,
che era un romanzo che è diversissimo da questo perché era un distopico. Ha scritto un libro insieme a Rossari che abbiamo avuto recentemente ospite.
Ma anche lei su quel libro ne abbiamo parlato qua, tu non ti ricordi perché la memoria è quella che è, però neanche lei si ricorda, ma ne parlavamo di quello che insieme avete fatto,
sì,
tu a Rossari.
Ricordo, certo.
Ah, ok, no, lo guardi come
vabbè, dobbiamo evitare l'effetto conventicolo, abbiamo detto dobbiamo essere un attimo ufficiali e adesso torna finalmente con noi per Niente di Vero. Niente di Vero è un libro pubblicato da Einaudi ed è un libro che parla della sua famiglia. È un libro che parla della sua famiglia, che parla di suo fratello. Ora, ovviamente qualcuno di voi riconoscerà il cognome come Raimo, ed è un libro che parla appunto della morte di suo fratello, delle varie morti, delle tante morti di suo fratello. Parla di Francesca, la madre, ed è un libro effettivamente molto divertente. Una delle domande che ci siamo fatti e che abbiamo fatto anche a Veronica, ma questo libro sarebbe stato anche così divertente con dei personaggi non reali?
Forse sono l'ultima persona che può rispondere a questa domanda, anche perché poi in realtà alcuni dei personaggi del libro non sono reali, a parte che tutto quanto è abbastanza esagerato, non so, non mi viene da dire che appunto tu dicevi un memoir, un autofiction, non lo so. Io per semplificarmi la vita dico che è un romanzo proprio per non entrare in queste questioni cavillose su cui non ho un'opinione fortissima e anche forse, non lo so, il background giusto per poterle affrontare. E ci sono personaggi veri, personaggi inventati, c'è un modo forse di torturare la realtà, per cui poi quello che emerge non ti so dire appunto che livello o che scarto ha rispetto al reale, poi che cos'è reale, poi insomma andiamo nella metafisica. E se ci sono dei personaggi che sono riconoscibili e che quindi fanno ridere per quello, non lo so, cioè Christian magari, appunto mio fratello, è una persona che ha, non so, una sua popolarità, però a Roma insomma non è che sia proprio Pippo Baudo.
Vabbè, ma noi siamo romanocentrici, lo sai, no, quindi ovvio. Tutto ciò che succede a Roma noi pensiamo che succede in tutto il mondo, quindi non, questo è il problema che ci abbiamo tutti noi romani, lo sai, bellissimo. Tutto ciò che succede dentro a raccordo, poi, perché poi esiste anche quest'altra
tra Pigneto e San Lorenzo,
sì, cioè, sì, tra l'altro sono tutti i micro paesi che noi abitiamo, tra cui quest'ultimo che hai detto, questo macro quartiere che va da San Lorenzo fino a Centocelle per esempio. Tornando comunque al tuo romanzo, ti ho detto quello che a me è piaciuto per esempio molto, il fatto che mi abbia divertito, è in un mondo anche di autofiction, autonarrazione, sempre molto triste, vittimistica, così io ogni volta che trovo qualcosa che mi fa ridere rimango sempre sorpreso, anche perché è poca la produzione letteraria che cerca di far ridere, non dico comica perché non mi piace la parola comica, perché un po', però che cerca comunque di farti anche
perché
ridere.
Non ti piace, è carino, a me piace.
No, sul libro, non lo so, sul libro comico non, vabbè, questo perché non vuole, no, perché poi anche qua no, sembra che quasi la parola comico vada a svalutare, no. Assolutamente no, è un genere anche quello, e nel romanzo è uno dei generi meno battuti, il romanzo comico, almeno per quanto riguarda autori, autrici italiane. C'è sempre questo racconto di se stessi, come i peggio sfigati, che poi sono vite normali che conduciamo tutte e tutti. Anche la tua, appunto.
Sì, no, ma quello è stato, insomma, il mio grande problema, l'assillo che ci ho avuto per tutto il tempo in cui lo scrivevo. Insomma, stavo raccontando una mia storia, appunto, trasfigurata, romanzata, quello che ti pare, però era una storia in cui, appunto, non succedeva veramente niente eccezionale, non c'erano grandi traumi, non c'erano grandi rimossi, non c'era niente di grande, appunto. E quindi mi chiedevo, ma a chi deve interessare questa storia? Però ovviamente poi questa è una domanda che potresti fare con tante altre storie, né volevo rispondermi con quell'altra, no, giustificazione facile uno si può dare, no, ma ogni persona è eccezionale a modo suo. No, non è vero, sono delle persone eccezionali e altre no. Io non lo sono, la mia vita non è eccezionale, le persone che frequento sono abbastanza nella norma, e come raccontare tutto questo e farlo diventare una cosa, appunto, non tanto divertente quanto anche banalmente interessante, non lo so. Però appunto poi mi sono resa conto che era la domanda sbagliata, perché è più o meno la domanda che uno si pone rispetto a tutto quello che, appunto, che legge, che guarda, eccetera, e non è mai stata una questione rilevante per me. Cioè, non ho mai pensato, ma di che parla questo film per vedermelo, anzi probabilmente il di che parla è l'ultima cosa che mi interessa, insomma, la trama o l'eccezionalità di una storia.
Infatti la differenza è come si racconta la storia, perché come dicevi giustamente non è che tutte le storie sono particolari, sono speciali. Spesso anche una storia normale, se raccontata bene, e questa è la differenza tra chi sa scrivere, secondo me, e chi non sa scrivere, e chi non sa scrivere, perché riesce a raccontarti che Vince sta bevendo un bicchiere d'acqua adesso, fartelo interessare e fartelo interessare quando comunque Vince che sta bevendo un bicchiere d'acqua, né più né meno, che con tutto l'affetto.
Grazie per l'affetto. No, io volevo chiedere a Veronica quando era diventata, cioè quando è che sei diventata così simpatica? Cioè, no, è una domanda che ha un suo fondo di serietà, nel senso che.
Perché gira voce che è antipatica?
No, perché lei ha scritto dei libri molto differenti. Ha scritto dei libri. Cioè, io ricordo le sorti di Veronica, ed era quando. Non era uno scherzo sul nome del suo primo romanzo. Cioè, i romanzi di Veronica erano pesi.
Ma questo un po' mi spiace, c'era un humor nero nel primo romanzo, guarda, sì. Che se non è colto.
No, però comunque, cioè, tu non sei stata una scrittrice della leggerezza. No. Cioè, e poi invece hai tirato fuori una voce nuova, che non riesco a capire se è una voce nuova che hai sempre avuto dentro, oppure a un certo punto hai fatto quasi uno sforzo anche attoriale nel dire. Io me la ritrovo questa voce, e adesso ho il coraggio di tirarla fuori. Effettivamente hai fatto anche una cosa, lo diceva anche il mio socio, una cosa estremamente nuova in un panorama letterario.
Ti ha detto che eri emo, in fondo, cioè il succo. Una volta eri emo, mo non più. Come mai?
Sì, Veronica, dai.
Vabbè, siamo stati tutti emo una volta. No, non lo so, mi sono resa conto a un certo punto che questa voce qui. Un po' ce l'avevo in altre cose che non erano poi direttamente narrative, cioè, magari in degli articoli, appunto, dei pezzi di autofiction, delle cose che avevo scritto per questo collettivo che si chiama Ugo. E, cioè, lì mi sono resa conto che cominciavo a usare una voce che era la mia voce, ma proprio perché forse c'era un filtro da me. Appunto, questo collettivo poi metteva in scena dei pezzi miei ed erano portati lì sul palco da un'altra persona, quindi c'era un'attrice, e quel distanziamento un po' mi consentiva di provare appunto a giocare con un registro, chiamiamolo comico. Lo stesso se uno scrive un pezzo di non fiction, c'hai quel distanziamento che ti fa scoprire un po' di più. E poi credo che anche. Il libro poi, appunto, scritto con Rossari mi abbia un po', no, indirizzato da questa parte, cioè provare banalmente a cazzeggiare un po' di più. e non so, poi è venuto tutto in maniera abbastanza naturale, ed è anche vero che in questo libro c'è un forte riciclo di cose già usate altrove, cioè quindi in realtà c'era già quella voce appunto sparsa da altre parti, perché io non sono una grafomane, non scrivo molto, tendo a riciclare molto le cose, questo è abbastanza, anche non voglio dire una cozzaglia di cose vecchie, ci sono appunto dei tentativi che poi ho rielaborato e che evidentemente non mi ero neanche accorta di aver già fatto, ecco, quindi quella voce c'era e l'ho soltanto un po' organizzata un po' di più e lasciata esprimere un po' di più.
Effettivamente adesso che lo dici, l'aspetto anche della ritmica teatrale si percepisce in molte, cioè il senso della gag, il non è Francesca e sì. cioè riesce a inserire dei lacerti di testo che
lacerto,
cioè, lacerto, sì, volevo, ci tenevo a dirlo con te perché so che gradivi dei pezzi di testo dove appunto cioè che fanno ridere, che a teatro farebbero ridere ugualmente, quindi c'è un bellissimo ritmo e c'è anche una presa di posizione rispetto a quello che è il mondo culturale, cioè lo scambio di articoli fra te e Christian è effettivamente anche molto divertente.
Ma io penso che quella cosa avrebbe indignato tutti, invece è veramente l'unico aspetto che nessuno si è affilato, quindi non è emerso da nessuna parte. Pensavo, ah, oddio, chissà, adesso vorranno sapere qual è stata la marchetta che ho fatto.
E infatti è la domanda successiva. Io ho cominciato con la citazione di Ursula, quindi era ovvio che volessi arrivare là.
Non lo posso dire.
Dai, no, sono le iniziali. Poi in privato lo dico io.
No, prima deve morire, poi lo posso dire.
Ma che te frega? Perché?
Pettegolezzo, cioè questo è anche un libro sul gusto del pettegolezzo.
Volevo creare un po' di suspense, non interessa a nessuno, ma sto cercando di crearla.
Vabbè, come al solito cerchi, no? Anche qua cerchi il cavillo per fare una mezza polemica, ma basta. No. Però è vero, allora, lui diceva anche dello stile di scrittura, e mi viene da pensare, e no perché tu l'hai fatto. Troppo spesso ormai molta gente che scrive pensa già alla trasposizione televisiva. Non ho detto che hai fatto tu, che hai fatto questo, assolutamente.
Stavi
insinuando? No, per niente. Anche perché non l'ho pensato leggendo, me l'ha fatto venire in mente e voglio uscire anche dal tuo libro. Però è vero che ormai questa è una tendenza, no? Si scrive anche, cioè questo tipo di scrittura che è molto televisiva. Tempi, ritmi, sembra quasi che chiunque scrive dice, io butto là, magari qualcuno ci casca, me la comprano, visto che tra Amazon, Netflix, così devono produrre roba in italiano e quindi stanno producendo serie anche da romanzetti.
Cercano molto il femminile, come si dice.
Esatto, e quindi ma a parte tutto, però tu la noti, è solo una fissa mia, ma la noti che la scrittura anche sta cambiando, perché la fiction televisiva ormai ha preso il sopravvento anche sulla scrittura?
Sì.
Non in generale, ovviamente.
No, la noto, però non penso neanche che sia di per sé un elemento, cioè, negativo o insomma studiato, paraculo. Cioè, mi viene da pensare che nella scrittura, cioè, voglio dire, alla fine rientra tutto quello che uno vive, quindi cioè, se oggi più di 10 anni fa molte delle esperienze artistiche anche di cui soffriamo sono serialità televisiva, da qualche parte quella cosa deve confluire, quindi se uno scrive e effettivamente si ritrova ad avere anche un approccio, una modalità più simile a quello che può essere la serialità o più simile appunto banalmente a qualcosa di visivo, non lo vedo così strano. Cioè, noi siamo cresciuti leggendo libri, sì, vedendo qualche telefilm, qualche film, ora vediamo molte più cose e quindi anche quel tipo di narrazione da qualche parte deve andare, non credo che sia così una cosa studiata a tavolino per farsi comprare diritti, insomma, credo.
No, io pensavo più a un condizionamento proprio di narrativo.
Sì, però, no, magari è un condizionamento, ma non penso che sia un condizionamento in malafede, ecco.
No, non penso, infatti non stavo asserendo questo, proprio perché proprio come tipo che spesso trovo, proprio un tipo di scrittura che è un po' molto simile da libro a libro, da romanzo a romanzo, cioè sta un pochettino, però questa è una fissa mia, quindi rilascio la parola.
No, ma tra l'altro appunto, cioè io mi inserisco qua dicendo che dopo aver detto lacerti, devo dire un'altra cosa su quel livello, no? E quindi, no, in realtà mentre ne parlavi pensavo a Sciascia, che a un certo punto lui scriveva e scriveva in maniera molto cinematografica, no? Tu leggi i libri di Sciascia e di fatto sono già fatti. Beh. E lui stesso però poi si diceva che odiava i registi, no? E diceva, da nessun grande libro può venire un buon film, cioè di fatto vengono fuori delle storie soltanto dai libri mediocri può venire un gran film, dai grandi romanzi non viene mai un grande film perché non riesci a trasporre. E diceva tra l'altro un'altra cosa che mi interessava da dire a Veronica, appunto il senso dello scrivere non di sé ma dello scrivere per sé. Ecco, in questo secondo me è un po' la differenza in questa tua forma di memoir autofiction che poi viene appunto modificata da questo sguardo ironico, cioè c'è proprio un autocompiacimento nella tua scrittura che però soddisfa anche molto il lettore. Più che una domanda, in questo caso è veramente un complimento che ti faccio. Secondo me è uno dei libri più brillanti, cioè questo è un libro, e lo diciamo perché chi ci ascolta appunto ogni tanto ascolta pure anche i nostri consigli, è un libro che riconcilia col piacere di leggere, cioè mentre ci sono dei libri che comunque devi affrontare con il loro peso, e li affronti perché alcuni sono pesanti, altri sono pesanti e basta, il tuo libro ha una sua leggerezza, che però effettivamente è una leggerezza anche caustica, perché poi un po' di bruciature te le lascia. E mi chiedevo, ma quanto nella scrittura quanto ti è stato facile scrivere questo libro, invece quante ferite eventualmente, quante bruciature ti ha lasciato, se te le ha lasciate?
No, è stato abbastanza facile, anche appunto rispetto ad altri libri, e non so, per esempio uno dei pezzi che poi è finito in questo libro era un racconto che avevo scritto durante un festival a Ventotene, ed era un racconto che riguardava la morte di mio padre, che per la prima volta affrontavo in maniera così diretta, e appunto non avevo mai scritto di questa cosa, anche se per esempio nel mio primo romanzo, Il dolore secondo Matteo, invece parlavo della morte di un padre, cioè mio padre non era morto, stava insomma in forma più o meno, e però appunto ovviamente poi uno scrivendosi medesima in esperienze insomma che non ha vissuto, ovviamente, però lì insomma la prima volta che proprio insomma parlavo della morte di mio padre con la voce che era una mia personificazione, ma comunque io, e nel farlo ho proprio vissuto un'esperienza che questa qui di sofferenza e di non so neanche come chiamarla, però cioè, ho scritto questo racconto a breve e sono stata male, ho pianto, cioè è successo qualcosa, stavo elaborando qualcosa quando oppure non elaborando, comunque non so, qualcosa è successo, e poi quando l'ho ripreso appunto a distanza di tempo, anche appunto per rilavorarci, per metterlo in questo libro, ovviamente le sensazioni erano completamente cambiate, e anche rispetto ad altre cose che ho messo dentro non avevo quel tipo di emozionalità lì, anche se invece in alcuni punti ce l'avevo di nuovo, e è strano, quindi nel senso, per me poi non so se si vede anche appunto una specie di difformità di equilibrio rispetto a questa cosa, ci sono delle perdite, delle ferite che sono ancora vive, ci sono altre ferite che non lo sono più, appunto la perdita di mio padre non posso dire che sia qualcosa, una ferita viva, la perdita di un'amicizia lo è, perché appunto non mi so dare una ragione, mentre poi della morte di un genitore bene o male ti dai ragione, cioè te ne fai una ragione, e quindi ci sono cose che nello scrivere ho vissuto appunto in maniera emotivamente più forte, altre in cui sentivo già una distanza, anche se anche quella ovviamente è una forma di reazione ed è una forma di emozione, cioè sono semplicemente appunto due temperature diverse, però e mi chiedo appunto, me lo chiedo da sola, non me lo stai chiedendo tu, mi faccio una domanda da sola, avrei potuto scrivere questo libro prima? Credo di no, proprio perché forse ci vuole anche cioè un po' di tempo, un po' di esperienza, un po' di anni di vissuto, anche proprio per regolare appunto queste diverse temperature di quello che è successo in una storia, come dicevamo prima, non eccezionale, nella storia di una persona qualunque.
Ma a proposito di ferite,
No, va, fine, poi fai.
A proposito di ferite, visto che l'autofiction spesso lascia un po' di morti e feriti fra i conoscenti, no? C'è gente che divorzia, gente che litiga, gente che non si parla più, si minaccia, fa causa. Le persone citate nel tuo libro come l'hanno presa? A parte l'invidia di un fratello a caso che è in ritardo rispetto a un libro sulla famiglia che voleva scrivere anche lui.
Guarda, non so, diciamo, la protagonista totale che è mia madre non l'ha letto e proprio ci sentiamo e mi parla del tempo. Ed è l'unica persona. Lo sapevo, no, quella faccia.
Ma tanto poi su Rai 3 lo ascolterà.
Cioè, e vediamo. No, le altre persone le ho avvertite prima, ho chiesto se volevano leggerlo, cioè mi è sembrato una questione etica, appunto. Non penso che la letteratura sia al di sopra dell'etica o viva in un mondo a sé, insomma, dove non valgono le leggi o non vale, appunto, cioè dove si possono calpestare sentimenti, eccetera. Cioè, non c'ho questa specie, appunto, di cinismo della cattiveria o della crudeltà. Quindi le persone a cui tenevo le ho avvertite, le persone a cui non tenevo non ci tengo neanche nella vita, per cui insomma non me ne importava granché, appunto. No. Lo zio Uccio, pace all'anima
perché
sua.
Perché è un brutto carattere.
Sì, sicuramente.
Come dici,
per quello.
Ma... Allora, molto più dignitosa, ad esempio, di una persona che conosco e che scrive, che alla domanda ma che mi ha messo a questa vita mia, ma non sei te, ti preoccupare, per dire, no, tu almeno sei onesta, chiedi agli altri se come vogliono essere e se vogliono essere rappresentati. A proposito della, tu qui parli della tua, del fatto che tu non hai mai avuto nessuna velleità, no, nel futuro e via dicendo, e racconti: ho sempre avuto un'ambizione posticcia approssimativa, coltivare un sogno alla lunga è noioso quanto coltivare un orto. Però ad ascoltarti non parlo di ambizione, però è un libro che ci tenevi questo quando è scritto, poi mi risponderà pure quell'altro, ci tenevo. Solo se c'è, hai anche una un'età diversa a quelli precedenti, no? Non dico più di maturità, via dicendo, però mi sembra che un libro che ti ci sei messa molto nello scrivere, nell'elaborarlo.
Cioè, ci vedo un'ambizione?
No, non ci vedo un'ambizione, però non è vero manco che sei così posticcia.
No, non lo so, cioè io
né approssimativa, perché
beh, guarda, la mia grande illusione è che da domani potrei cambiare completamente vita e boh, che ne so, reinventarmi. Ancora adesso io penso, no, magari divento una rockstar, cioè, e non è una vera, cioè, appunto, posticcia in questo senso. Spero sempre che poi la strada che sto prendendo possa avere una deviazione, e quindi immaginarmi soltanto all'interno della scrittura non è una cosa che mi fa star bene. Cioè, se diventerò nel mio futuro una scrittrice accreditata e famosa, non è una cosa che mi dà gioia. Mi darebbe molto più gioia pensare nel futuro può succedere una cosa totalmente folle, imprevedibile, e io sono molto più aperta a questa idea, che magari, appunto, è un'altra forma di narcisismo, non voglio mettere in dubbio questa cosa, però non riesco a percepirmi, appunto, soltanto all'interno di un mondo di scrittura.
Anche perché non fai solo questo, tra l'altro, no? Quello, come
sì,
stavamo raccontando,
anche...
appunto, non fai soltanto, non sei la classica scrittrice, un libro ogni 2 anni, 3 anni, no, fai anche altro.
Sì, perdo anche molto tempo, non so, se il fatto di, appunto, poi contaminare, anche quella sembra una parola che uno così usa per mettersi in posa, ma no, mi piace quando si vedono delle fratture e degli slittamenti nei percorsi, soprattutto, appunto, se comincia a vederli come dei percorsi, è per forza deprimente, perché sai, cioè, immaginare la vita come un percorso lineare, sai che ti sta avvicinando alla morte. Allora, per me è sempre meglio immaginare che ci sono dei buchi, delle crepe, anche dolorose, però se almeno che non è questa linea retta, perché se la immagini come una linea retta, sai che un tempo eri giovane e un tempo non esisterai più.
Allora, Veronica, tu
qualcuno ha chiamato a dire fermate.
No, adesso questo non saprai mai cosa stanno dicendo al telefono, è un segreto che rimarrà qua. E, ma la cosa che ti volevo chiedere è questa: tu sei stata, cioè, sei anche una traduttrice. Hai preso in prestito, oppure c'è uno degli autori o delle autrici che hai tradotto che qualcosa ti ha insegnato in questo libro?
No.
No, non lo sospettavo, però dovevo farti una domanda all'improvviso, visto che squillavi il telefono, capisci?
Okay.
Non lo so, socio, tu hai altre domande da fare alla nostra?
No, abbiamo raccontato molto, perché poi non vorremmo raccontare troppo, no? Io pensavo pure magari di leggere un paio di stralci, ma...
Di Lacerti.
Però è un libro che si legge, allora, sono 160 pagine che si leggono, io dico velocemente, ma è un complimento, no? Nel senso che scivola tutto quanto bene. A me quello, tra l'altro, mi è piaciuto molto, è la capacità di scrittura e di riuscire a raccontare una storia non una storia non comica, dai tratti anche comici se vogliamo, il black humor, no, via dicendo, bla bla bla, però a parte tutto, cioè, il libro scivola bene, sono 160 pagine che si potrebbero leggere anche in un pomeriggio, per esempio, e questa forse è una delle cose che io ho preferito. Sarà che io ormai non leggo più i libri sopra le 300 pagine perché non c'ho tempo, mi sale l'ansia di averci queste cose dietro, così, quindi tutto ciò che è sotto le 200 pagine già di suo è bello, e quindi con molto entusiasmo l'ho preso. Però è vero anche questo, no? Torniamo a parlare sempre di scrittura, manca spesso la capacità anche nelle storie migliori di avere una, volevo usare la parola fluidità, ma no, non è semplicemente quello, di riuscire a suonare, cioè alcuni libri riescono ad avere un ritmo per cui ti accompagnano nel viaggio, no? Nel racconto, nella storia, e il tuo appunto ce li ha, altri che magari leggo che mi piacciono anche non riescono ad averlo, però questo è un po' un segreto della capacità di scrittura, il che non voglio dire che tu sei una grandissima romanziera, sempre per non imbarazzarti, però nel senso, però la capacità di scrittura, cioè di riuscire, tu quando poi te lo sei riletto, nel senso, il risultato a te ha soddisfatto?
Sì, sì.
Quanto a soddisfazione? No, perché questo è molto curioso, perché conosco appunto, non tutti sempre sono soddisfatti.
No, guarda, questo libro mi ha angosciato molto mentre lo scrivevo, perché appunto quello che dicevo prima, mi stavo chiedendo a chi interessa sta storia, poi anche per il modo in cui era strutturato, era molto frammentario, passavo dal passato al presente, sono tutti insomma aneddoti, episodi intrecciati tra loro in maniera così completamente arbitraria, e quindi questa natura iperframmentaria di una storia che non aveva una trama, con dei personaggi che appunto non erano personaggi eccezionali, cioè questa roba che cos'è? E quindi prima che poi, per quello che poi l'hanno letto tutti, perché avevo un livello di insicurezza e chiedevo a chiunque, ma secondo te, e poi mi sono resa conto che funzionava, e funzionava banalmente perché la voce c'era, quindi e poi quello insomma che mi interessava ed è quello che mi diverte, e quindi ho un po' seguito la voce e tutto anche il processo di editing che è stato fatto con Einaudi, che mi ha lasciato molto libera, cioè di solito appunto magari scrittore e scrittrice hanno il problema, no, di dover asciugare, togliere parti, e io non c'avevo niente da togliere, avevo delle cose da aggiungere, quindi parlando con la casa editrice loro mi dicevano: guarda, sentiti libera, continua a scrivere cose, qualsiasi cosa ti viene in mente, e io invece volevo essere molto, no, indirizzata, imboccata, cioè ditemi cosa devo scrivere, mi ci metto, no sentiti libera, no, non voglio sentirmi libera, che devo scrivere, e quindi per un po' è stato così che ero libera, e ho aggiunto dei pezzettini, non è che abbia aggiunto appunto grandi cose, visto sono 160 pagine. E poi, cioè, il lavoro effettivamente vero e proprio che è stato fatto è di montaggio diverso rispetto a prima, cioè ho visto si poteva anche, no, giocare e darsi lì sì molta libertà con la costruzione, spostare pezzi, era, cioè, da questo punto di vista la frammentarietà della natura del libro mi ha aiutato a costruirlo, a ricostruirlo e a divertirmi molto in una fase appunto finale.
Beh, a questo punto si è fatta una certa, sì. E prima di salutarti però ti facciamo una domanda di rito, ovvero se consigli a chi ci sta ascoltando un libro che a te è piaciuto particolarmente.
Una roba che hai letto nell'ultimo mese e mezzo, poi dipende poi quanto uno legge nell'ultimo mese, però che hai letto recentemente, non usiamo il termine recentemente, che può significare da sei mesi
allora,
a oggi.
Guarda, un libro che deve ancora uscire, però che uscirà fra poco, vale lo stesso?
Vabbè, certo. Scottiamo che leggiamo i libri l'anteprima, no? Quindi...
sì, volevo fare sto scotto. No, La materia alternativa di Laura Marzi.
Che uscirà per?
Mondadori.
Ok. Allora, lo segnaliamo, in questo caso senza dire quante pagine,
è breve.
Viva la brevità.
E invece ricordiamo quanto costa il libro di Veronica Ranimo, che tra l'altro ha un titolo anche bello, pure il titolo è bello, quindi niente di vero.
Sono 18 euro, prima ho detto 160 pagine, ma più o meno, sì, sono proprio 160, ci ho preso 161, esattamente, vabbè, classica edizione Einaudi, copertina rigida. E via dicendo. Va bene.
Musica, maestro.
Sì, musica. Grazie Veronica.
Grazie a voi.
È stato un piacere. Mo, tra 4-5 anni, quando uscirà il prossimo libro, tanto qua ci trovi, perché non penso che andiamo da nessuno. Non abbiamo copertina, non abbiamo nessuna velleità.
Grazie, ciao.
Exact words to fit your ideas is one of the first steps in building your vocabulary. This use of exact words to communicate your ideas applies to written words as much as to spoken words.
Why, Pete, you express your ideas very well. But here, the words you use, they sound good, and they seem to be the right words to say what you mean. Where'd you learn all those words?
Well, that depends.
This, I put it on my bucket list to do pen with shit on the EP with a twist. So when people take the piss, I jump out with a fist like this. Who wanna come up with the guns now? Somehow, man, I don't think that you're gonna now take a bow. I chew with a sink town now. Watch out, what pro does this now? Breathing, you better believe I'm leaving. Anybody behind slacking, cheating, drag it with it, then you're gonna get a beating. Left bleeding, the fuck with your feeling. I get crowds and venues worldwide and jump and touch ceilings. Think you can do what I do better? Liar. Man, I'm a never retire. I'm bomb down weed to the kid, your eye, y'all. Will this you store on the mind beside y'all? Will everybody rap one flash your light? Oh, we're getting deeper. Roll with the biggest gal, I'm like Diva. I am the leader. You're believer, I'm Diva. Hater. You're beta. Face to face, you fake, you're late and don't shake. Never been a tree that's great. I'm the high grade buzz, bruv. You're the shake. It's the shutdown team. Done me. I'm about done for now. I killed them Ball Street. Now we're jumping out to the next downtown. Then the murder sound. I'm signing off. Peace out.
Well, you certainly surprised me with your vocabulary. Be more explicit. Ladies and gentlemen, if we know the special vocabulary, we will understand what people are talking about, and other people will understand us. That's not the only language I'm going to
do. È veramente la puntata che siamo presi bene, no? Abbiamo avuto adesso
era parecchio che non stavamo insieme in trasmissione.
Guarda, cambia tutto, cambia proprio l'atmosfera.
Abbiamo l'ultima ospite per questa sera, ultima ovviamente, non perché ultima, ma soltanto per un fattore temporaneo.
No, ultima perché ce l'ha richiesto ed è e noi con la nostra grande gentilezza e magnanimità abbiamo detto ma certo, Chiara Spazzini, a te ti chiamiamo per ultima e quindi ti diamo il benvenuto.
Grazie. Chiara Spaziani.
Grazie molto. Allora, ciao a tutti, buonasera.
Chiara Spaziani è editor, traduttrice, collabora con la Nave di Teseo e ha tradotto questo libro veramente super divertente. Io l'ho scritto questo pomeriggio o forse era questa mattina, non ricordo, comunque l'ho
mattina,
detto
stamattina.
Ho detto Chiara, veramente mi sono divertito moltissimo a leggere la tua traduzione di Casalinghe Americane, che è una raccolta di racconti di Ellen Ellis, che è un dice la, la, il risvolto di copertina, un'apprezzata autrice di Eating the Cashier Cat, che gioca a poker in tornei nazionali, è cresciuta in Alabama e adesso vive col marito a New York. Allora, questa strana scrittrice, questa strana narratrice ha scritto, secondo me, una raccolta di racconti super interessante, molto variegata. Trovate i racconti di una paginetta, dei racconti molto lunghi, dei racconti di epistolari via mail, veramente con stili anche molto differenti. Quindi, Chiara, non lo so, è difficile presentare un libro di racconti. Io ne racconterei qualcheduno, ma vorrei forse richiederei forse a te, tu, se dovessi fare una scelta, quale racconteresti di questi racconti?
Allora, è complicato perché, come dicevi tu, sono racconti che, pur muovendosi tutti quanti attorno allo stesso tipo di personaggi, ci sono sempre delle donne, sono per la maggior parte casalinghe, alcune sono scrittrici, altre no, hanno delle variazioni interne molto interessanti. Probabilmente quello che mi ha divertito di più tradurre e anche rileggere in questi giorni è Rovistando con le stelle, che è anche forse il racconto più lungo della raccolta, se non sbaglio, e parla di questa scrittrice che potremmo definire fallita, nel senso che ha pubblicato un romanzo di successo svariati anni fa, da allora ha tentato di scrivere varie volte altre cose, ma non sono mai andate bene, che decide di partecipare a un reality show, un po' come il nostro Ballando con le Stelle, ma che consiste nel chiedere ai partecipanti di raccattare dentro mercatini vintage o in fiere di paese degli oggetti di apparente basso valore, che però in realtà nascondono un valore di mercato importante. E questa situazione vede competere fra di loro attori, tennisti, ci sono due attori di Scientology che ricordano un pochino il Tom Cruise e Nicole Kidman degli anni 90, e personaggi, insomma, che appartengono al mondo dello spettacolo, tra cui una coniglietta di Playboy, che è un personaggio secondo me bellissimo nel racconto, perché viene raccontato con tutti gli stereotipi della coniglietta, quindi con gli strass, i luoghi più o meno intimi del suo corpo, e una capacità intellettuale in apparenza limitata, ma con questa specie di superpotere che è la sua sensibilità, la sua empatia nei confronti della sorella gemella Bizzi, un'altra coniglietta che si sta facendo un'operazione per migliorare il suo ombelico, perché a Hugh Hefner non piaceva il suo ombelico cicciottino. E questa scrittrice diventa amica della coniglietta e insieme collaborano durante il reality show per vincerlo, anche se poi è una gara, diciamo, singola. Ed è divertente vedere come questa donna che viene sponsorizzato dalla sua migliore amica, che invece è una scrittrice di successo, una specie di Sophie Kinsella, viene descritta come un'autrice di chick-lit di grande valore commerciale. Questa scrittrice si rimette in gioco all'interno di un contesto per lei completamente avulso dai suoi interessi, e piano piano arriva al successo. Questa cosa arriva anche in modo un pochino inaspettato, sovvertendo un po' le regole interne del reality show, mettendo in crisi il conduttore, che è una persona piuttosto cinica, e si vedono un po' crollare durante il racconto tutti quanti quelli che sono, da una parte, gli stereotipi legati all'idea dello scrittore, e dall'altra gli stereotipi anche legati a quello dei personaggi famosi che vi partecipano. E secondo me in questo racconto l'autrice forse arriva all'apice ironico della sua raccolta, che non è però l'unica cifra della raccolta, insomma ci sono tante sfumature anche emotive, benché il tono sia sempre sarcastico.
Guarda, su questo concordiamo, perché anche per me è uno dei racconti meglio riusciti, e tra l'altro mi ha ricordato molto un racconto di Foster Wallace dentro La ragazza dei capelli strani, ed è quello dove c'è la protagonista che deve andare in uno show televisivo e si riempie di medicinali per essere un po' più tranquilla. E così come ricorda stilisticamente anche un po' la cifra brillante di Jennifer Egan, alcune cose del tempo è un bastardo, secondo me si ritrovano nel ritmo che è questo racconto. Quindi, cioè, per gli amanti di David Foster Wallace e di Jennifer Egan, cioè, è quel tipo di scrittura là, almeno in questo racconto. E tra l'altro ci dà anche una dimensione di quello che è il mercato editoriale americano. Cioè, se uno legge queste cose, uno si immagina appunto che in America gli scrittori, le scrittrici abbiano veramente un trattamento diverso. Allora, io e il mio socio non siamo dei grandi lettori, ma nonostante questo proverò a leggere un brevissimo, oggi va di moda la parola lacerto di testo, ho prima usato la parola lacerto con Veronica Raimo e ho deciso che lo voglio dire ogni 10 minuti.
È la serata lacerto.
Sì, certo. Allora, questo è quello che dice l'agente letteraria all'autrice, appunto all'autrice fallita. Bambolina, hai scritto un libro sulle colonie e quando in classifica ce n'erano altri due. Hai scritto un libro su dei bambini che diventano gatti. Quando i vampiri sono ancora, Dio ci aiuti, l'unica cosa di cui tutti vogliono leggere. Hai scritto un libro su una strega che infetta il suo quartiere con l'herpes. Herpes, bambola. Fidati di me, nessuno vuole leggere di herpes. Ascoltami, tre generazioni di donne, ecco ciò che vende. Le tre A, adulterio, aborto, anoressia. Ti fidi di me, bambola, ti prego. Ecco, e questo è un quadro anche del cinismo dell'editoria americana che un po' ritroviamo anche in un altro racconto, che è quello dove c'è la sponsorizzazione della Tampax. C'è un racconto che si chiama Il mio romanzo vi è gentilmente offerto da Tampax, ed è la storia di un'autrice che ha firmato questo contratto con la casa appunto di assorbenti e deve scrivere entro un anno questo racconto e incomincia una grande campagna mediatica sui social. Quindi anche se ci racconti questo, secondo me è anche un altro sguardo su, sempre su Ellen Ellis.
Sì, sicuramente questo è l'altro racconto, forse perno, insomma, della raccolta per quel che riguarda il tema della scrittura. La protagonista anche qui è un'autrice che ha candidato il suo romanzo, anzi la sua idea di romanzo, un abstract si direbbe, insomma, in editoria, alla Tampax, che decide di sponsorizzarglielo, e in effetti poi ottiene questa sponsorizzazione, però il contratto la obbliga a scrivere il racconto nel giro di 6 mesi, se non sbaglio. E lei fa quello che fanno tutti quelli che devono consegnare qualcosa entro una scadenza molto breve: comincia a rinviare, che è insomma una tendenza tipica di chi scrive, anche di chi traduce, di chi lavora generalmente in questo mondo. E per prendere tempo comincia a cercare di fare tutta una serie di attività di marketing online, quindi apre account Twitter fittizi a nome dei personaggi, decide di mettere in piedi una specie di piccolo circo in cui porta degli attori che interpretano questi personaggi in giro, li fa fare il tiro al bersaglio, perché la protagonista principale di questo racconto, dove ci sono tre generazioni di donne, come viene appunto consigliato dalla gente nel racconto di Rovistando con le stelle, è una nonnina che spara, ha una figlia e una nipote molto desnuda che fa l'università. E queste tre generazioni di donne vanno in giro appunto su un furgoncino nelle fiere del sud degli Stati americani per sponsorizzare il romanzo, che però la ragazza non sta scrivendo, presa com'è da tutte le attività di marketing. Solo che il contratto della Tampax appunto la vincola in maniera piuttosto ferrea, e quindi riceve degli input che a mano diventano degli ordini, che a mano diventano dei ricatti, che a mano diventano delle costrizioni vere e proprie, fino al finale, in cui appunto non voglio neanche troppo svelare, non perché ci sia chissà quale suspense, però ha un suo iter, in cui lei deve arrivare a un certo tipo di vendite per riavere indietro insomma la sua vita di prima. Ed è uno spaccato molto divertente su quello che è un certo tipo di editoria, sicuramente americana, ma la cui impronta arriva da noi, soprattutto nelle operazioni più smaccatamente di genere, letterario, smaccatamente commerciali, che è quello di definire a priori quali sono gli elementi vincenti di un romanzo, far sì che gli autori si applichino a stare dentro i binari, entro certi tipi di cornici narrative, dentro certi tipi di tempistiche, e pretendere che corrispondano a questo modello di successo. E in un certo senso quindi la letteratura va ad assomigliare sempre di più ad una attività performativa, quale sono quelle a cui siamo abituati nel pensare all'economia americana, no? Cioè ogni tipo di attività imprenditoriale deve ottenere un certo grado di successo, e la letteratura americana in certi strati ne è impregnata, soprattutto quando da un certo tipo di contenuto si arriva alla definizione proprio di un genere. Però anche questo secondo me è un racconto molto divertente, molto ironico.
Io l'ho trovato gustosissimo, e però come spesso capita anche nella cultura americana, se da un lato c'hai appunto questa vocazione al mainstream e alla, diciamo quasi alla creazione di un codice del successo, contemporaneamente ci sono anche forme controculturali e subculturali molto interessanti, e in fondo il tipo di narrazione che propone Helen Ellis in Casalinghe Americane, che tra l'altro ha anche una copertina bellissima, tutti quelli che vengono vedono questa copertina, c'è una signora con una cuffia e con tanto di asse da stiro che corre verso la spiaggia, verso un oceano con delle onde molto alte, e chiaramente vuol fare del surf su questa asse da stiro. Però ti dicevo, da un lato c'è questa formula magica del successo, ovvero le tre generazioni, le tre A, una strizzata d'occhio al pubblico femminile, e contemporaneamente ora si pubblicano una raccolta di racconti di scrittura brillante. Noi prima avevamo Veronica Raimo e ci sembrava già una forma di scrittura nuova quello di inserire una parte di scrittura brillante, comica, all'interno di un testo romanzato. Mi viene difficile trovare un corrispettivo di Helen Ellis qui in Italia, forse se dovessi pensare forse a Mosca più balena di Parrella tanti anni fa, cioè, ma stiamo parlando di una roba lontanissima e di un esordio che poi è andato in direzioni molto differenti, oppure cioè, siamo noi che siamo un po' distratti e tu anche nella tua
oppure percezione... soltanto la coincidenza, che poi magari è una coincidenza oppure no, che stasera poi ci siamo ritrovati a parlare, e questa sia una coincidenza, perché poi noi i libri li scegliamo un po' ognuno di noi su quello che ha letto, di tre romanzi scritti da tre autrici completamente diversi, ma che in questo caso hanno un filo che le unisce, ossia la chiave di narrazione, che riesce a essere, come dicevi, sia brillante, ma anche appunto riesce anche a divertire, che è una roba, non appunto, ne parlavamo prima anche con Veronica Raimo, non così diffusa nel romanzo italiano, ecco, mettiamola così.
Sì, nel romanzo italiano mi viene ad aggiungere anche molto, è una caratteristica che mal si associa spesso alla letteratura femminile, cioè scritta da donne intendo, nel senso che si ritiene sempre che non sia proprio delle donne scrittrici utilizzare l'ironia come strumento narrativo, ed è una cosa parzialmente vera nel momento in cui c'è ancora tanto bisogno di affermare un ruolo intellettuale che, se vuoi, viene sempre... deve sempre acquistare un peso ulteriore rispetto a quella al genere maschile, non c'è sempre una sperequazione tra la quantità di libri di uomini, la quantità di libri scritti da donne, la quantità di libri che vengono letti di donne da parte degli uomini, insomma, dentro una differenza di genere abbastanza marcata, l'ironia sembra essere uno strumento che non aiuta ad acquistare peso intellettuale, e invece secondo me questa raccolta di racconti della Ellis dimostra proprio che l'ironia riesce a scardinare non solo quelle che sono le aspettative del mercato, ma anche quelle che sono le aspettative delle stesse autrici rispetto al loro lavoro, no? Lei si prende in giro continuamente in questi racconti, fa continuamente riferimento al genere di racconti che avrebbero scritto i personaggi dei racconti ulteriori accanto a quello che stiamo leggendo, o dei romanzi che ha scritto lei in precedenza. Si pone lei al centro come elemento da decostruire. Ed è una cifra interessante che effettivamente in Italia coltiviamo poco, o che se coltiviamo non riteniamo avere un peso di analisi altrettanto potente di quello che è lo sguardo serio o serioso.
Guarda Chiara, io tra l'altro prima commentato e forse ha dato anche un'informazione errata, cioè dicendo che il libro Casalinghe Americane di Helen Ellis era pubblicato dalla Nave di Teseo, invece in realtà è di una casa editrice che è la Tartaruga, appartenente al gruppo, se non sbaglio, Nave di Teseo.
Sì.
Ok. E tra l'altro, se non sbaglio, tra l'altro possiamo anche dare l'in bocca al lupo, avevo sentito a Claudia Duastanti, che presto avrà i suoi, cioè, che va a dirigere, se non sbaglio, la Tartaruga.
Esattamente, sì, è già così, nel senso che sta lavorando dietro le quinte, e a breve insomma usciranno i primi titoli sotto la sua direzione di collana, e quindi assolutamente un in bocca al lupo, perché farà un lavoro molto bello, e appunto anche di, secondo me, di grande innovazione rispetto a quello che si pensa essere il catalogo storico di una casa editrice di tradizione femminista, possiamo dirlo serenamente.
In questo caso faccio la domanda infatti alla traduttrice, all'editor, anche alla persona competente in caso in fatti editoriali, ma quante libertà c'è all'interno di una casa editrice come la Tartaruga, ad esempio, nella scelta delle autrici?
Ma oddio, nel senso Claudia, insomma, vi daranno come dire, le sue propensioni e le sue idee rispetto a quelle che sono i percorsi più rappresentativi della contemporaneità, io credo. La Tartaruga è storicamente un marchio che è nato con Laura Lepetit, è bello ricordarlo, e che ha riuscita ad accogliere al suo interno voci italiane così come voci straniere che riuscivano a parlare di donne per donne, ma dentro uno sguardo non ideologicamente rigido, e questo secondo me è un pochino anche il percorso che nella transizione poi della Tartaruga dentro al gruppo della Nave di Teseo, quindi sotto la direzione di Elisabetta Sgarbi, e si è voluto perseguire, cioè di cercare una letteratura alta da un punto di vista letterario, quindi che conservasse sicuramente uno sguardo non banale su quelle che sono le cose scritte, ma che non fosse eccessivamente rigida nel definire che cos'è la letteratura femminista e femminile, cioè riuscire a far incrociare questi due termini che sembrano essere sempre un pochino polarizzati, da una parte puntano al commerciale, dall'altra puntano alle questioni politiche. Ecco, riuscire a rendere i temi sociali, i temi politici, i temi sentimentali, nella misura in cui il sentimento è una dimensione politica degli esseri umani, qualcosa che avesse anche un potere di attrazione sul pubblico, e quindi trovare questo tipo di misura qui secondo me è stata un po' la sfida editoriale di questi anni, e credo che Claudia l'ha interpretata secondo il suo punto di vista, ma sempre su questo tipo di percorso.
E poi aggiungo, anche i temi politici sono temi commerciali ormai, si fondono soprattutto quando si muovono i grandi marchi, no? Attraverso il loro brandwashing, e quindi anche i temi politici vengono ripresi e rilanciati, perché poi sono appannaggio del capitalismo stesso, ma questa è un'altra storia ancora che non andremo a sciogliere adesso in questo momento.
Soprattutto con la povera Chiara,
sì, tra l'altro. No, ma lo dicevo, non stavo contrastando quello che diceva, assolutamente, era anche abbastanza con tra l'altro, appunto, anche alcuni temi, soprattutto ora che sono molto contemporanei, vengono anche molto cavalcati, perché tutto ciò che genera profitto, il capitalismo insegna che fai soldi anche sull'anticapitalismo, quindi non si fanno assolutamente problemi, e se quell'argomento ha una nicchia di lettori più o meno ampia, più o meno ci si fiondano un po' tutti, perché poi al di là di quello che si possa pensare o no. Ma rimanendo appunto sul, tu hai detto, se sarà molto, mi è piaciuta molto la risposta di prima, no, sul fatto che non vengono prese tra virgolette seriamente le autrici donne che scrivono anche semplicemente romanzi di genere. Se scrivi, prima parlavamo di un western, sì, un western femminista, ma pur sempre, no, un'ambientazione western, che da sempre è sempre stata, no, una ambientazione super macista, non soltanto maschile. E invece si stanno, per fortuna, riescono a trovare spazio, ma io dico spazio non negli Stati Uniti, dove magari uno spazio già esisteva, non lo so, non voglio entrare nel merito, però in Italia si riesce, c'è anche un po' ora il coraggio di riuscire a pubblicare dei libri che fino a pochi anni fa ho la sensazione che non avrebbero mai trovato spazio. Sbaglio?
No, sicuramente questa cosa è vera, ed è, mi viene da dire, anche un po' il corollario di quello che dicevi poco prima sul fatto che i temi politici sono anche temi commerciali, cioè il femminismo vuoi o non vuoi è diventato un enorme calderone al cui interno ribollono anche questioni economiche e commerciali che vengono sfruttate da tutti i tipi di imprese che li possono girare intorno, che sia Dior che fa le magliette, che utilizza la Ferragni, che siano gli editori che pubblicano libri che hanno delle istanze femministe ma anche un potere commerciale. Io credo che però quando si fa editoria quello che avrebbe senso fare è scegliere innanzitutto che tipo di editoria si vuol fare, e poi badare alla qualità del libro secondo delle caratteristiche intrinseche che sono indicibili, cioè un libro se è buono lo è in un modo in cui non lo riesci a dire per certi versi, E il fatto che ora come ora si abbia il coraggio di dichiarare buoni libri che prima non avremmo avuto il coraggio di definire così, è perché esiste la possibilità di qualcuno, che qualcuno li legga, che qualcuno li compri, e si è creato a mano uno spazio di questo tipo. Per cui è solo che positivo che temi affrontati sempre più spesso da donne in modi sempre più diversi e più variegati, e molto spesso simili anche a come potevano essere approcciati dagli uomini, perché non necessariamente bisogna ricercare il diametralmente opposto, ma uno sguardo che si accosti anche, il fatto che vengano sempre più letti e che vengano proposti è sicuramente una temperatura dei tempi, cioè è una spia politica e commerciale al tempo stesso, ma mi
viene
da dire in senso positivo.
Sì, questo lo penso anch'io, ben venga, poi se si riesce, anche perché poi nel calderone poi escono fuori appunto titoli, pubblicazioni non importanti, e che fa bene leggere, ci fa anche bene, che ci fa bene leggere.
Guarda Chiara, noi abbiamo cominciato quest'oggi con un fuorilegge di Anna Norte, abbiamo citato Margaret Atwood. Margaret Atwood tra l'altro firma anche in quarta di copertina questo commento al libro di Helen Ellis, Casalinghe americane, dicendo appunto: storie surreali dotate di quei dettagli che rendono tutto squisitamente vero. A volte leggendo mi sono detta accidenti, a volte e vai. E con questo, diciamo, questo consiglio di Margaret Atwood chiuderemmo il dialogo con te, ma prima ti facciamo un'ultima domanda, cioè non è solo Margaret Atwood che può dare i consigli, un consiglio lo dai anche tu a noi, consigliandoci un libro che hai letto o hai tradotto recentemente e che vuoi consigliare a chi ci ascolta.
Va bene. Allora, vi consiglio un libro italianissimo, pubblicato da Exorma, l'autore è Mauro Orletti, il libro si intitola Un metro lungo due metri, ed è un racconto un po' alla Carrère, con diciamo l'operazione Limonos, mettiamola così, su un politico italiano che si chiama Remo Gasperi, che è nato in un paesino dell'Abruzzo negli anni 30 e che negli anni 20, e ha attraversato gli anni di tutta la Repubblica Italiana, praticamente fino a Tangentopoli, dietro le quinte, diciamo, della politica maggiore. È stato ministro, mi pare, 16 volte se non sbaglio, ed è stato presente in tutti i momenti di snodo principali degli italiani, ed è una figura che condensa tutte le meschinità più propriamente italiane, tutte le genialità italiane, e spiega molto del sentimento politico che c'è stato in tutti quanti questi anni. Questa narrazione si alterna alla narrazione autobiografica di Mauro, che è un autore intorno ai 45 anni, nato anche lui in Abruzzo, che ha dei grandissimi punti di contatto con la biografia di Remo Gasperi e che racconta più che altro la sua infanzia e la sua adolescenza a Chieti, con delle scene molto divertenti, molto toccanti, anche qui intersecando la storia politica con Tangentopoli. È un libro molto particolare, come se ne scrivono pochi in Italia, in realtà ne ho letti veramente pochi, ma che mi ha colpito molto per la sua limpidezza, la sua ironia, è un libro anche questo molto divertente, e la sua accuratezza intellettuale, per cui lo consiglio vivamente.
A quanto ci dice una rapida ricerca sul web, appunto, è un libro che costa 17 euro, appunto pubblicato da Exorma. Remo Gasperi viene paragonato ad Alberto Sordi, pieno di contraddizioni, piccolezze, cinismo, furbizia e caparbietà, e quindi al motto di ve lo meritate, Remo Gasperi, ve lo meritate Alberto Sordi, ti salutiamo, grazie mille, buona serata.
Grazie, è stato un piacere, un abbraccio.
Grazie,
ciao,
a voi,
ciao.
Buona serata. Ciao, ciao, ciao.
Allora, noi 21:23 andiamo a salutare abbiamo appena salutato la nostra ultima ospite, ci fermiamo un minuto, tempo di riprendere fiato e farvi riprendere soprattutto fiato a voi che ci state ascoltando da ormai da quasi un'ora e mezza, e poi ritorniamo per i saluti finali, perché...
Deep, time to go to a show. got massive crew, and we're ready to roll. So I grab my gear, hop in the whip and ride. Premier's got the fly dope system inside, but my shit cranks too, and we got mad tapes of all the underground roots with the lyrics and bass. Off into the New York night we go. Dre Lodge got the camera, biggest score.
Allora, 21 e 25 c'è Guru con i Gangstar all'epoca, stava con i Gangstar che ci accompagnerà per questi saluti. I libri di oggi li abbiamo detti e ridetti quali erano. Abbiamo cominciato con Anna North, pubblicato da Astoria con il suo Fuorilegge, questo western femminista. Siamo passati a Veronica Raimo e il suo Niente di Vero, pubblicato da Einaudi. Abbiamo chiuso con un'autrice americana, Helen Ellis, che sembra Ellis quell'altro che a me poi detesto, maschio, casalinghe americane, pubblicato dalla casa editrice La Tartaruga. Tre romanzi che hanno
l'ultima raccolta di racconti.
Sì, hai ragione, scusa, due romanzi e una raccolta di racconti, vabbè.
Non ti ho corretto prima che avevamo l'ospite, ma adesso fra di noi.
Vabbè, hai ragione, la bacchettata ci sta pubblica come giusto che sia, perché bisogna essere. Questo è il metodo Montessori di Radio Onda Rossa. Noi vi abbracciamo e vi salutiamo. Tabula Rasa torna giovedì prossimo, sempre alle 20, sempre qui su Radio Onda Rossa. Si torna a parlare di saggi. Perché
finalmente
a parlare di saggi con lo spazio, l'appuntamento dedicato alla saggistica mensile. Noi vi salutiamo e vi ricordiamo di sostenere Radio Onda Rossa attraverso il sito www.ondarossa.info, perché essendo una radio libera, indipendente, senza padroni, non campa d'aria. Nessuno campa d'aria, purtroppo. A me piacerebbe campa d'aria, perché invece non campa d'aria. La radio no. Quindi a giovedì prossimo, ciao.
Ciao a tutti.